Oggi abbiamo il piacere di dialogare con il signor Gino Vogani, maestro della moda argentina e disegnatore di alta moda per donne. Signor Vogani, benvenuto nel nostro programma. Volevamo sapere, lei è nato a Tripoli ed ha
Sì.
trascorso 5 anni a Firenze. Che ricordi ha di quel periodo?
Del periodo di Tripoli no, perché ho fatto il mio primo viaggio in aereo. Anzitutto volevo salutare gli ascoltatori, però ho fatto il mio primo volo e viaggio a 35 giorni da Tripoli in Italia e dopo siamo rimasti certamente in Italia e a Firenze fino a che siamo ritornati venuti in Argentina nell'anno 48. Che ricordi ho? Moltissimi ricordi. Mi ricordo che io abitavo molto vicino a Piazza della Signoria, così che andavo da piccolo, mi portavano al giardino di bomboli in carrozzina. Poi mi ricordo di andare a giocare a Piazza della Signoria, che mi trepavano, mi ricordo come si dice, scalavo sulle statue, non ricordo ora come si dice
Si
in italiano.
arrampicava, si arrampicava.
Arrampicavo, mi arrampicavo sul bianconi, perché ero quasi sempre lì, non quasi sempre, perché ero molto piccolo, voglio dire, mi portavano lì perché ero vicino. E poi mi ricordo di tante cose, anche della festa del Grillo, le cascine, mi ricordo di film aver visto a Firenze, di tante cose mi ricordo,
E quanti
veramente ho
anni
delle
aveva quando arrivò in Argentina?
grazie. E sono arrivato al 48 a gennaio, così che avevo 5 anni e qualche cosa.
Ma a casa si parlava ancora l'italiano, diciamo, lei ha imparato l'italiano a casa o dopo con la vita si è
No,
imparato?
no, non come parlavamo ancora l'italiano, non abbiamo mai lasciato di parlare l'italiano.
Certo.
No, no, mai. E poi quando siamo arrivati qui in Argentina dovevo rispondere le lettere ai miei parenti, ai parenti. Mia madre erano 15 fratelli, così che dovevo rispondere io tutte le lettere ai parenti di mamma e ai parenti di papà. Così che l'italiano l'abbiamo sempre parlato in casa, anche mentre viveva mamma e papà, parlavamo l'italiano. Quando si parlano due lingue molto rassomiglianti, due lingue latine, cioè a volte c'è parole che
Sì,
si
sì.
confondono, no? Però l'italiano è la mia lingua.
E quale lingua, diciamo, a te piace di più? Perché a volte ci succede di pensare in una lingua e parlare in un'altra.
Ma io penso in italiano, però per essere sincera, devo dire che sono le due lingue che mi vengono, però conto l'italiano, io non so, devo dire che l'argentino, lo spagnolo è una lingua che mi ci voglio bene, la parlo, perché poi è la lingua che uso qua in Argentina,
Certo.
però non lo so cosa dire, è una domanda che non mi sono mai fatto, però l'italiano è una lingua talmente bella.
E come sono stati i suoi inizi nella sua carriera?
Beh, è una cosa che ho già, dato che questo un'udienza nuova. I miei inizi sono stati nell'anno 58, che avevamo aperto una boutique a Mar del Plata e all'epoca andavano di moda delle camicette fatte con il foulard, no? E così che facevo fare delle camicette con i foulard, però a volte non era quando erano con i disegni foulard piccoli, più o meno andavano, però quando c'erano i disegni irregolari nel 90x90 del foulard, allora a volte mi rovinavano il disegno perché mi tagliavano la sissa, che ora non so come si dice in italiano, e mi portavano via il disegno. Allora io, e mia madre un giorno mi disse: ma tagliala tu. Naturalmente gli è sembrato che era normale che io la tagliassi, e così ho cominciato, e poi sono cominciato in questa carriera che non era per niente quello che io mi immaginavo, ma poi è diventato, sono stato travolto da questo lavoro meraviglioso che ormai già è parte della mia vita da tanti anni.
E Gino, agli inizi qual è stata la cosa più bella? Diciamo, quando ti sei reso conto di che stavi facendo le cose per bene?
Per bene sono stato sempre molto esigente, però quando mi sono reso conto che veramente questo doveva, perché la boutique non si chiamava Gino Vogani, la boutique si chiamava Alma, che era il nome di mamma. E allora era una cosa così come una forma di vita. Però dato che quando da Mar del Plata ci siamo trasferiti a Buenos Aires, allora le clienti che erano le clienti amiche mi dicevano: ma perché non ci fai qualche cosa? No, voglio sapere la moda, con i vestiti, ma fammi una cosa così. Ma dopo, ho fatto una cosa, un'altra cosa. Fai una sfilata, ma no, non voglio, fai una sfilata. E così ho cominciato a fare anche le sfilate, e dopo mi sono reso conto che ero veramente immerso, non solamente immerso perché qualcuno mi immerse, no, è perché mi sono reso conto che era una passione, diciamo, è diventata una passione, ho fatto dei sacrifici enormi per riuscire a fare dei capi di sartoria, dei vestiti drappeggiati sul corpo, sui manichini, e lì mi sono reso conto che quello era quello che mi piaceva veramente, che poi lo vivevo, perché da piccolo per me era una cosa naturale la moda, non la moda, ma voglio dire, vedevo mia madre che si vestiva benissimo, io ero maniatico da piccolo che quello me lo metto, ma quello non me lo metto, allora, così che era una cosa che già era nello spirito, no? E beh, poi è diventata quello che è diventato, quello che è diventato.
E se lei ricorda la donna di quegli anni, degli anni 50, 60, la giudica più elegante della donna attuale?
La donna degli anni 50 era prima di tutto era un'altra vita, nel mondo, era un'altra cosa, la donna degli anni 50, diciamo, la donna degli anni 50 in Italia esplode dopo la guerra, con il boom, con esplode la moda, esplode il design, tutto quello che gli italiani sappiamo fare da centinaia di anni. E poi nel mondo la moda, la donna si vestiva, tutti avevano il cappello, tutti i guanti, più o meno, no? Però nessuna usciva senza i guanti, senza il cappello, senza... È tutto molto... Però il mondo è evoluto di una maniera che tutto quello già non esiste più, purtroppo, perché sarebbe bellissimo. Però non posso nemmeno pensare a vestire come nel 600, nel 700, anche se adorerei vedere la gente vestita in quell'epoca, però la vita di tutti i giorni non ci permette di avere tutte quelle cose, è molto più pratica la vita, no? Diventa un'altra cosa, specialmente dopo la caduta delle torri, no? Arriviamo in un aeroporto, dobbiamo levarsi le cinture, levarsi l'orologio, levarsi le scarpe e passiamo tutti come se andassimo al matadero. Il mondo è cambiato. Io ricordo che per prendere un aereo, per andare in Italia o andare a New York, o in qualsiasi aereo che prendevo, mettevo sempre un blazer con una cravatta, ma ora non ci penso nemmeno. Mi metto una cosa più comoda, dopo su, mi metto subito un pigiama, mi sdraio e cerco di dormire perché non arrivo. È un'altra cosa, è tutto cambiato. Sarebbe, logicamente, mentre esiste l'essere umano, la donna, che è quella che porta la fantasia, che fa pensare, che fa immaginare delle cose, io credo che forse cambierà, no? Logicamente, soprattutto dopo questa pandemia terribile che viviamo nel mondo intero. Però ci saranno dei cambi forse più pratici, forse con meno, ma mentre esiste una donna, una, dico una, non per una sola, ma mentre esistono, io penserò sempre a fare dei vestiti mentre Dio mi dà la possibilità intellettuale e la possibilità creativa di poterlo fare.
Lei crea abiti da sposa. Cosa cerca la donna argentina
Ma
negli
io
abiti
credo,
da
ho
sposa?
capito, ma io credo che la donna argentina cerca quello che tutte le donne nel mondo intero cercano, è il giorno della sua vita, è il giorno tutte vogliono essere bellissime, divine, e forse qua in Argentina, in Sud America, i matrimoni sono completamente diversi ai matrimoni in Europa, in Italia. Che si fanno molti matrimoni a mezzogiorno, così al mattino. Qua sono un po' più pomposi perché offrono la possibilità della famiglia, degli amici a vestirsi, a avere si vestono di più forse, fanno un altro tipo di matrimonio, della festa. Mi riferisco, e così che tutte vogliono essere le più belle, il sogno della sua vita, e così che io credo che le donne pensano lo stesso in tutti gli altri mondo. Credo che così. Forse c'è sempre qualcuna che vuole una cosa forse più semplice, più tranquilla, ma anche perché è legata a un patrimonio più tranquillo, forse più discreto, non so, dipende di molte cose, però normalmente tutte le spose si vogliono sentire delle regine.
E con quali stoffe le piace lavorare?
Ma secondo me, io adoro i tessuti sono per me. Sono come i colori per un pittore, sono come l'argilla per uno scultore o il marmo. Io adoro i tessuti, adoro tanto i tessuti rigidi che offrono la possibilità di fare un determinato tipo di vestito, come dei tessuti più morbidi che hanno più caduta, più shoot, no? E amo tutti i tessuti. Secondo la sposa, secondo il modello, c'è spose che offrono una possibilità fisica di farsi qualsiasi tipo di vestito, altre forse bisogna avere fare più attenzione, cioè mettere in valore le cose belle e nascondere un po' le cose che non bisogna mostrarle. Quella è un po' la mia specialità. Così che i tessuti usano, se il modello chiede anche il tipo di tessuto. Logicamente che se devo fare un vestito drappeggiato con una linea più languida, no, non userò mai un micado o un Casar, a un raso, no? E sceglierò dei crepe, dei charmeuse, delle cose che abbiano anche degli organzini di seta, dei chiffon. E secondo il modello, ma il tessuto mi piace, anche ho fatto da poco un vestito di velluto chiffon, che era una meraviglia, così che amo tutti i tessuti, veramente no. Alcuni mi portano più lavoro, più attenzione, però i tessuti amo tutti. Come amo fare vestiti, perché a volte io ho un po' la fama, dicono, ay, a te solo le gustan mujeres altas e delle donne magre e alte. Ma io non lavoro solo per le donne magre e alte, io lavoro per tutte le donne. Tutte le donne hanno un qualche cosa che mi entusiasma.
Ogni donna è un'ispirazione diversa, diciamo, per ogni
completamente persona. Diversa. Devo dire che se devo essere proprio onesto, a volte esistono non solamente nelle spose, ma anche per un qualsiasi vestito. Delle donne che mettiamo che vengono per la prima volta e dico, ma che bella donna, che bella presenza, che bel corpo, che vedo immediatamente, e poi mi manca un po' di... E poi tutto un tratto mi arriva una un po' più grassottella e a quel non so che è più entusiasmante dell'altra che era magra, alta e non, senza questo, perché senza questo non c'è vestiti.
Ho capito.
Bisogna avere qua dentro, se no non esiste niente, né negli uomini né nelle donne. O c'è qualcosa qua o non c'è niente.
Allora, parlando di uomini, lei non si è mai dedicato alla moda per gli uomini. Pensa di farlo in futuro?
Me lo chiedono molto. Da anni il fatto che non lavoro in Italia, non lavoro in Europa dove esisterebbe la possibilità più diretta di compagnie, di corporation che forse mi avrebbero proposto. Non, qua anche me l'hanno proposto perché poi me lo chiedono per la strada, mi fermano, mi dicono fai qualcosa anche per noi. Fai anche delle cravatte, non so, qualche cosa. E il fatto che per produrre in un prêt-à-porter da uomo, no? Perché fare su misura oggigiorno è quasi salvo che un uomo abbia bisogno per le dimensioni del suo corpo, abbia una necessità di farsi un completo su misura, oggigiorno no, c'è una confezione straordinaria, soprattutto in Italia, e qua vorrei lo stesso, ma non c'è la qualità, la capacità della produzione, della materia prima, delle dei tessuti soprattutto, delle fodere, della varietà di tessuti. E allora sono molto esigente, ci sarà qualcheduno che accetta le mie esigenze e allora non si farà qualcosa. Me lo chiedono molto e a me piacerebbe molto perché mi piace molto anche fare per loro, però o lo faccio bene o non lo faccio.
Signor Bogani, noi la ringraziamo di questo collegamento in questo periodo di pandemia. Lei è nel suo atelier, noi a casa, e speriamo bene per il resto della stagione.
Speriamo. Chiedo scusa se a volte delle parole non sono le più esatte, perché quando uno parla in spagnolo tutto il giorno e dopo deve parlare in italiano in una conversazione più meno sociale, diciamo, e a volte c'è delle parole che mi mancano, però in ogni modo spero che mi abbiano capito.
Non si preoccupi, ringraziamo la sua presenza in questo programma di Radio Nazionale, la salutiamo e alla prossima.
Beh, io vi ringrazio di avermi fatto partecipare e saluto a tutti, ai Radio Ascolta.
È stato veramente un piacere, la salutiamo, speriamo di trovarci
alla
fine della pandemia. Un abbraccio grande.
Un abbraccio a voi, vi ringrazio assolutamente, grazie. A presto.
A presto, grazie.